Buongiorno a tutti, è per me un onore e un piacere essere in mezzo a voi, comunità viva di credenti, attivi per il Regno di Dio, che partecipano con gioia alla sequela del Signore. Mi presento, io sono Carlo Miglietta, nella vita ho sempre fatto il medico, l'internista, geriatra e biblista. Ho diviso un po' la mia vita tra queste due cose. Sono un buco, un prato della parola di Dio, giro il mondo ad annunciare il Vangelo partendo dalle scritture. Da questa attività biblica è nata la mia attività di scrittore, quindi uscendo troverete anche tutta una serie di miei libri per chi vuole, sottolineo soprattutto gli ultimi due usciti, uno Invecchiare secondo Dio, perché ormai abbiamo tutti, magari non tutti, ma molti di noi, una certa età, e l'altro invece, quello più sul tema di oggi, Edificherò la mia Chiesa, perché parleremo di Chiesa. I proventi di tutti i miei libri vanno per la mia terza attività. Io sono il segretario del coro che sta per Comitato Roraima di solidarietà con i popoli indigeni del Brasile, che lavora a fianco dei missionari che sono in Amazzonia, soprattutto in questo momento in cui è in atto il genocidio del popolo Yanomami, cioè in questo momento in cui queste 28.000 persone che vivono in Brasile sono veramente minacciate di morte in maniera grave dalla protervia, dalla rapacità di noi bianchi che stiamo entrando nei loro territori, in 20.000 addirittura, per predarli dei loro minerali, delle risorse che ha, soprattutto minerali in Amazzonia, portando morte, malattia, distruzione violenta di queste popolazioni. Il tema che mi avete affidato è un tema difficile. È un tema difficile e nello stesso tempo è un tema che per voi è già molto scontato, perché come dicevo prima siete tutti dei credenti impegnati che lavorate già per il Regno di Dio. Però credo che dobbiamo fare obbedienza al cammino sinodale che la Chiesa ha proposto a tutti noi e che la vostra federazione ha preso anche come canovaccio di questi momenti annuali di spiritualità. Cioè, voi sapete che il Sinodo ha distinto 3 anni di preparazione. L'anno scorso il tema era la comunione, quest'anno il tema è la partecipazione, l'anno prossimo il tema sarà la missione. Ecco, noi quest'anno, in comunione con tutta la Chiesa, vogliamo riflettere in modo particolare su questo tema della partecipazione nelle scuole. E qui partirei dal significato etimologico della parola stessa Chiesa. Cioè, nel mondo greco dei 70, cioè la traduzione greca della Bibbia, la parola ecclesia deriva da ekkaleo, cioè chiamo da. È una parola che ricorre tante volte, un centinaio di volte, e che designa una comunità istituzionale, un'assemblea con potere decisionale. Cioè, tante volte voi vedete questo termine ecclesia per indicare questo radunarsi di credenti, i quali costituiscono l'assemblea deliberativa, in qualche misura il Parlamento nell'ambito del popolo eletto. Qualche volta questa assemblea deliberativa non è soltanto un'assemblea decisionale a livello di cose da fare o a livello giuridico, ma è anche un'assemblea liturgica. Cioè l'assemblea, l'ecclesia, è l'insieme dei credenti che si radunano per pregare, che si radunano per lodare Dio, che si radunano per accogliere la parola. Nel testo ebraico noi abbiamo come corrispondente di ecclesia, cioè chiesa, la parola kahal. La parola kahal, che deriva dal vocabolo kol, che significa voce, quindi con il significato di chiamata. Peraltro anche dalla radice semitica PHR, con il senso di adunata, di accogliersi, di mettersi insieme. L'assemblea Kahal è l'assemblea del popolo di Dio, la quale ha alcune caratteristiche. Primo, è chiamata da Dio, è Dio che fa il primo passo, è Dio che ci dà una vocazione particolare di partecipazione. partecipazione. Secondo, questa assemblea è legata a Dio da un patto di amore, da un patto specifico di alleanza, cioè un insieme di credenti che si sentono amati da Dio e che cercano di rispondere al ti amo di Dio con il loro ti amo. Nel Nuovo Testamento la parola Kahal è sempre ripresa con il termine di ecclesia, ma in un significato nuovo. Non è solo l'assemblea dei chiamati a formare il popolo di Dio, il popolo eletto, il popolo giudaico, ma è un'assemblea universale che raccoglie non solo i giudei ma anche i pagani per formare quella convocazione santa, escatologica, prevista per gli ultimi anni. Concludendo, la parola ecclesia nel testo greco, la parola kahal nel testo ebraico, ci fa capire che noi siamo dei chiamati, cioè chiamati a partecipare, chiamati a deliberare, chiamati a impegnarci. Il primo passo lo fa Dio, è Dio che ci chiama, è Dio che ci dà questa vocazione. L'iniziativa è sua, però tutti noi siamo chiamati, come diceva Wendland, un grande biblista, a formare il Parlamento di Dio nel mondo. In qualche misura siamo il Parlamento di Dio nel mondo. Un Dio che ci chiama a una relazione profonda con Lui, ma perché poi ci apriamo, e sarà il tema dell'anno 21, alla missione, all'annuncio per tutte le genti. Quali esempi abbiamo nella Bibbia di partecipazione? Ecco, il primo che mi è venuto in mente è l'istituzione dei cosiddetti 70 anziani al tempo dell'Esodo. Vi ricordate che quando Dio ha dato a Mosè le tavole della legge, ecco che gli chiede di radunare 70 anziani, uomini capaci, timorati di Dio, sicuri, incorruttibili. Esodo 18. Questi restano i criteri validi per la scelta di ogni ministero: capaci, timorati di Dio, sicuri, incorruttibili. Gli anziani di Israele sono a capo delle comunità sin dai tempi dell'Esodo. Sono loro che sono i testimoni dei grandi prodigi dell'Esodo. Sono gli anziani che prendono le grandi decisioni come categoria e gerusia, popolo di vecchi, che vengono convocati per istituire ad esempio la festa di Pasqua. Sono loro che sono presso Mosè a supportarlo nei suoi interventi presso il Faraone, alla presentazione dell'alleanza sul Sinai. Dio dice: radunami 70 uomini tra gli anziani di Israele, conosciuti da te come anziani del popolo. Io scenderò, prenderò lo spirito che è su di te e lo metterò su di loro, perché portino con te il carico del popolo. E voi sapete che questo spirito non scende soltanto sui 70, scende anche su altri due che erano nell'accampamento, e di fronte a quelli che protestano, perché lo spirito fa sempre quello che vuole, ecco che Mosè dice: fossero tutti profeti in Israele. Dall'insediamento di Israele nella terra di Canaan, i 70 anziani mantengono il potere giuridico, il potere politico, il potere giudiziario. Quando si instaura la monarchia sono messi in secondo piano, ma restano loro le guide effettive delle comunità locali. Nell'esilio saranno loro i custodi e i rappresentanti della comunità giudaica, sia in Babilonia che in Madre Patria. E poi, tra il terzo e il secondo secolo, si istituisce addirittura in Israele il Sinedrio, cioè il Senato, cioè il gruppo di vecchi, i cosiddetti 70 anziani del Sinedrio, che hanno un'importanza enorme nella conduzione di Israele, che hanno un'importanza enorme, ahimè, anche nella crocifissione di Cristo, perché Matteo, che scrive per gli ebrei, per quattro volte dice che sono gli anziani del popolo che dicono che Gesù deve essere crocifisso, che Gesù deve essere messo a morte. Anche Gesù non fu un solitario nella sua missione. Gesù non fu un profeta, un predicatore solitario. Come ogni buon rabbì, si creò una scuola, si creò un gruppo con cui partecipare alla sua missione. Gesù stesso probabilmente era nel gruppo dei discepoli di Giovanni, il quale lo battezza al Giordano, lo individua come Messia e poi annuncia a due dei suoi discepoli, Andrea e Giovanni, che Gesù era l'agnello di Dio. Questi seguirono Gesù, che li prese con sé. Andrea poi portò da Gesù suo fratello Simone, a cui Gesù poi cambia il nome in Pietro, e in seguito Gesù chiama a sé Filippo, che a sua volta porta Natanaele, detto anche Bartolomeo. Cioè si costituisce il cosiddetto gruppo dei dodici. Vi devo dire che nei Vangeli il gruppo dei dodici non è sempre lo stesso. Se voi fate una sinossi dei Vangeli, vedete che i nomi dei dodici non corrispondono bene tutti quanti. Ma quello che ci importa, al di là dei nomi, è che ci fosse un gruppo ben preciso che lavorava con Gesù. Secondo Luca, Gesù, prima di fare questa scelta, pregò tutta la notte, tutta la notte, e prese quindi poi una decisione di scegliere le dodici, Luca 6. Perché 12? Perché sono le tribù di Israele, 12 è numero di pienezza e numero di perfezione, ai quali diede il nome di apostoli. Probabilmente ci si rifà anche alla tradizione ebraica, che voleva che ci fosse una kibura, cioè una piccola assemblea di almeno 10 persone per poter celebrare la Pasqua. Se si era in meno di 10 non si poteva celebrare la Pasqua. Quindi ci andava questo atto partecipativo di almeno una decina di persone. In questo gruppo di Gesù c'è un primo grande elemento di novità. È Gesù che sceglie i suoi discepoli. Guardate che questa è una cosa strana, perché in genere erano i discepoli che si sceglievano il rabbino da cui andare. Sarebbe come se noi venissimo per strada chiamati da un preside che ci dice vieni nella mia scuola. No, non funziona così. Siamo noi che giriamo magari nei vari open day, nei vari istituti per scegliere una scuola per i nostri figli, per i nostri nipoti, eccetera. Invece qui non sono i discepoli che scelgono il maestro, è il maestro che sceglie i discepoli. E li sceglie per che cosa? Gli sceglie per tre motivi. Primo, perché stessero con lui. Ecco, la comunità dei discepoli deve essere una comunità di persone che vivono in intimità con lui, che sperimentano ogni giorno la sua presenza, che condividono la vita con lui. Cioè, il primo motivo del nostro discepolato è stare con Gesù. Non è fare delle cose, è riempirci di lui, è innamorarci di lui, è fare di lui il senso del nostro vivere, il senso del nostro morire. Ecco, questo è il senso del discepolato. Secondo, per mandarli a predicare. Tant'è vero che il nome di apostolo deriva da apostellein, che vuol dire inviato. Cioè per essere inviati agli altri. Non basta fare un'esperienza intima della gioia della presenza del Signore, bisogna poi questa presenza annunciarla, questa presenza portarla, questa lieta novella diffonderla tra tutti noi. La terza finalità è la lotta contro il male a fianco del Signore. Cioè Gesù dice, il Vangelo dice che Gesù diede agli apostoli il potere di scacciare i demoni, di guarire ogni malattia e ogni infermità. Cioè gli apostoli devono già concretamente ora porre dei segni del regno che viene, che è un regno di liberazione dalla paura, dall'angoscia, dal timore, dalle malattie, dalla morte. Accanto, allora abbiamo visto Gesù col gruppo dei dodici apostoli, ma accanto al gruppo dei dodici apostoli c'è un altro gruppo. C'è un gruppo dei 72 discepoli, di cui Luca Luca racconta la formazione. Il Signore designò altri 72 discepoli, li inviò a due davanti a sé in ogni città e in ogni luogo dove stava per recarsi. Perché 72? Allora il numero 70, tra l'altro i manoscritti non sono tutti concordi, alcuni dicono 70, altri dicono 72. Perché? Perché 70, secondo la carta geografica descritta al capitolo 10 della Genesi, sono le nazioni del mondo. Allora mandare 70 discepoli vuol dire mandarne uno per ogni nazione del mondo, e se volete due di scorta, quindi arriviamo a 72. Però vi dico già subito che ci sono dei testi, dei manoscritti che dicono che i discepoli erano 70, altri dicono che era 72. In ogni caso il riferimento è alla universalità del Vangelo e al diffondere su tutto il mondo la buona novella. E questi cosa dovranno fare? Questi dovranno annunciare a tutti la shalom, cioè la pace, la felicità. È un termine che va, shalom è un termine che va molto al di là della semplice pace come assenza di guerra. Shalom è la felicità, è la realizzazione umana, è la pienezza del mondo, è il trionfo del bene. Allora annunceranno la shalom dicendo: è vicino a voi il regno di Dio. E di questo regno anche loro dovranno porre dei segni concreti, scacciando i demoni e guarendo i malati. Allora abbiamo visto che Gesù non è un solitario, che Gesù chiede la partecipazione di 12, poi chiede la partecipazione di 72, ma tra i rabbi dell'antichità c'è un'altra peculiarità. Gesù è l'unico rabbi di cui si sa che avesse anche un seguito femminile, che avesse un gruppo di donne che lo seguivano fin dalla Galilea. C'erano con lui 12 e un gruppo di donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. E poi c'è anche un elenco di alcune di queste: Maria di Magdala, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, quindi una donna politicamente importante, Susanna e molte altre che gli assistevano con i loro beni. E quando i discepoli maschietti fuggono tutti sotto la croce, restano soltanto questo gruppo di donne. C'erano alcune donne sotto la croce, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore di Ioses, Salome, che lo seguivano e servivano fin da Galilea, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Quindi vedete, c'era un gruppone femminile, e questa è una grande novità, perché nel rabbinato ebraico era la prima volta che c'era un rabbi con grande seguito di donne. Saranno le donne che si occupano della sepoltura di Gesù, saranno le donne che saranno le prime apostole, perché saranno le prime a vedere Gesù risorto e ad annunciare ai fratelli, saranno quindi le prime evangeliste. Quindi vedete, abbiamo già un abbozzo di chiesa con il gruppo dei 12 apostoli, con il gruppo dei 72 discepoli, con il gruppone delle donne. Dopo la resurrezione di Gesù, la Chiesa si organizza e vediamo che nella partecipazione alla diffusione del Regno noi abbiamo sì gli apostoli, ma è un termine che viene usato non più per indicare soltanto i 12, ma per indicare tutti quelli che annunciano l'Evangelo. Ad esempio anche Paolo è chiamato apostolo, Barnaba è chiamato apostolo. Attorno a questo gruppo di annunciatori noi vediamo alla Pentecoste che c'è un gruppone di 120 persone che ricevono lo Spirito Santo. Perché? Probabilmente è legato ai 12 apostoli, 120 è 12 per 10. E voi vi ricordate che Mosè, al capitolo 18 dell'Esodo, dice che bisogna istituire dei sovrintendenti sui gruppi di 1000, sui gruppi di 100, sui gruppi di 10. Da ciò più tardi si sviluppa in Cipio di capo sopra 10, dice prima Maccabei capitolo 3. Quindi siamo 12 per 10, siamo 120. Vedete, c'è un'altra compartecipazione. I 12 apostoli, i 72, il gruppo delle donne, qui questi 120, gli apostoli che non sono più 12, ma sono tutti quelli che sono inviati. Tant'è vero che la sostituzione di Giuda con Mattia si fa una volta sola per indicare la continuità tra il popolo eletto e la nuova chiesa, ma poi non si avrà più questo problema di essere in 12. Tutti quelli che sono inviati sono degli apostoli. Gli apostoli a un certo momento decidono di dedicarsi soprattutto alla preghiera e all'esercizio della predicazione e creano un altro gruppo, che è il gruppo dei 7 diaconi, che dovrebbero occuparsi soprattutto della carità verso le vedove, verso gli ultimi, verso i pagani convertiti, anche se vediamo già da subito che questi apostoli, che questi diaconi non sono soltanto non fanno solo la caritas per intenderci, ma sono anche dei predicatori. Pensate a Filippo, pensate a Stefano, no? Che veramente Stefano fa il discorso più lungo che sia presente nel Nuovo Testamento. Filippo è colui che va dalla regina, dall'eunuco della regina di Candace per spiegargli chi è il misterioso servo di Dio, il servo di Yahweh presente in Isaia, di cui questo eunuco che vuole convertirsi non sa chi sia, non precisa che è Gesù Cristo. Alcuni hanno visto in queste strutture una ripresa degli ordinamenti della famosa comunità di Qumran, di cui voi ormai sapete tutto, cioè c'era un gruppo probabilmente di esseni che vivevano laici e sacerdoti insieme sulle rive del Mar Morto, praticavano dei riti di purificazione e di ablusione che sono poi molto simili a quelli della prima comunità cristiana. Ecco, i 12 corrisponderebbero ai 12 incaricati di Qumran, che erano presieduti da 3 sommi sacerdoti, a cui corrisponderebbero Pietro, Giacomo e Giovanni, i cocchi di Gesù, quelli che si portava sempre dietro nei momenti più particolari, diciamo, della sua missione. Inoltre vi era anche qui il gruppo dei Zeuenim, degli anziani, capeggiati nella chiesa da Giacomo, il fratello del Signore, il primo martire, che non è l'apostolo, ma è il fratello del Signore, il cosiddetto fratello del Signore, cioè cugino, parente, perché la parola in ebraico vuol dire cugino, parente, affiliato della stessa congregazione, dello stesso clan, eccetera, il quale capeggiava il gruppo degli ebreo cristiani, cioè di quegli ebrei che si erano convertiti al cristianesimo e che costituiscono quindi ancora un gruppo particolare, forse il gruppo più forte, a cui appartiene anche Pietro, almeno teologicamente, e che nominano come loro capo, come loro sovrintendente, Giacomo, il fratello del Signore. Però negli Atti si parla anche dei profeti che erano presenti nella prima chiesa, che giravano di comunità in comunità ad annunciare il regno di Dio. Si parla dei didascaloi, cioè i maestri, che sono gli animatori di comunità, diremmo noi, che sono i catechisti, talora stanziali, talora itineranti. Ormai, dice Paolo, non c'è più né uomo né donna, voi tutti siete uno in Cristo. E nelle chiese paoline, scandalo per l'ebraismo, le donne possono predicare, le donne possono profetizzare, ci sono delle diaconesse come Febe, ci dice la lettera ai Romani al capitolo 16, ci sono grandi evangelizzatrici, per esempio Aquila e Prisca, Aquila e sua moglie Prisca o Priscilla, i quali sono definiti da Paolo miei preziosi collaboratori in Cristo Gesù. Questa è una coppia, lo sapete, che era stata scacciata nel 46 dalla persecuzione di Claudio contro gli ebrei. Erano a Roma, si trasferiscono ad Efeso. Ad Efeso fondano la prima comunità insieme a San Paolo. Poi dopo accompagneranno Paolo ancora nella predicazione e alla fine torneranno a Roma, dove saranno i fondatori della Chiesa di Roma. Quindi è una coppia. E addirittura c'è Maria, che ha faticato molto per voi, Romani 16, c'è Trifena, Trifosa e Persile, che hanno lavorato per il Signore, c'è Enodia e Sindache, che hanno combattuto per il Vangelo insieme con me e con gli altri miei collaboratori, e ci sono i più grandi tra gli apostoli. Chi sono i più grandi tra gli apostoli? Una coppia di laici, cioè Giunia e Andronico. Nella lettera ai Romani Paolo dice: i più grandi fra gli apostoli sono Giunia e Andronico, Romani 16:7. Lo dimentichiamo molto spesso, ma questo ci dà un taglio profondo già per quello che diremo dopo. Quelli che vengono definiti da Paolo i più grandi tra gli apostoli non è Pietro, non è Giacomo, non è Giovanni, ma è la coppia di coniugi Giunia e Andronico, che io chiedo sempre che ormai non mi abbiano fatti santi, non vengano venerati, visto che è parola di Dio che fossero stati i più grandi apostoli che avesse avuto la prima Chiesa. È lo Spirito Santo il quale trasforma questa comunità chiusa, pavida, dopo la morte del Signore, in una comunità evangelizzante, in una comunità in cui tutti partecipano, perché tutti sono ripieni dello Spirito Santo. Difatti, aveva detto Ezechiele al capitolo 36, porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. E aveva detto Gioele al capitolo 3, io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo e diventeranno profeti tutti, i vostri figli e le vostre figlie, i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni, anche sugli schiavi e sulle schiave effonderò il mio spirito. Ecco quindi una Chiesa tutta partecipativa, perché lo Spirito Santo scende su tutti, lo Spirito Santo anima tutti. Qual è il fondamento di questa partecipazione di tutti ripieni di Spirito Santo all'interno della Chiesa? E qui dobbiamo rifarci al grande San Paolo, il quale ci parla della Chiesa come di un soma, cioè di un corpo, no? In cui ciascuno è un membro vivificato dallo Spirito per una specifica propria funzione. Dice Paolo, poiché, Romani 12, come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri. 1 Corinti 12, come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra, e tutte le membra, pur essendo molte, sono un solo corpo, così anche Cristo. Attenzione, qui Paolo sta facendo un discorso incredibile, perché non ci aspetteremmo che dicesse: come infatti il corpo, pur essendo una molte membra, e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così è la Chiesa. E invece dice no, così è anche Cristo. Paolo infatti dice: come in un organismo ci sono molte membra che collaborano, così è anche nella Chiesa. No, si tratterebbe di una visione soltanto sociologica della Chiesa. Invece qui Paolo dice: come è del corpo e delle membra, così anche Cristo. Voi siete Cristo, siete corpo di Cristo. Il nuovo soggetto è il di Cristo. La Chiesa non è altro che questo nuovo spazio per questo soggetto unitario. Tutti voi siete uno in Cristo, dice Paolo nella lettera ai Galati. Quindi la Chiesa è il corpo di Cristo. E come dobbiamo intendere questo complemento di specificazione, cioè Soma Christum? Lo possiamo intendere in tre modi, come un genitivo di identità. La Chiesa è il corpo stesso di Cristo. La Chiesa è il corpo personale di Cristo. La Chiesa è il corpo reale di Cristo. Guardate che questo era un concetto che nel primo millennio era chiarissimo a tutti. La Chiesa, i fratelli, le sorelle sono il corpo vivente di Cristo. E nel primo millennio si diceva che la Chiesa è il corpo reale di Cristo, mentre il corpo mistico di Cristo, cioè il corpo in misterio, è l'Eucaristia, che è un modo misterioso di presenza di Cristo. Nel secondo millennio abbiamo fatto un pasticcio della manovra e abbiamo confuso queste due cose e abbiamo cominciato a dire che l'Eucaristia è il corpo reale di Cristo e la Chiesa è il corpo mistico di Cristo. Abbiamo perso la freschezza e la grandezza evangelica che ci dicevano, evangelica e degli scritti apostolici, che ci dicevano che il corpo reale di Cristo sono i fratelli. Sono i fratelli, sono le persone che incontriamo, sono quelli che con noi hanno fede o quelli a cui dobbiamo portare la fede. Questo è il corpo reale di Cristo. Poi certo, c'è una presenza di Cristo nell'Eucaristia, per carità, ma è una presenza in misterio, in un segno misterioso. Ecco, vedete, primo significato è che la Chiesa è il corpo reale di Cristo. Secondo significato, genitivo di possesso, cioè è il corpo sociale che appartiene a Cristo, che appartiene a Cristo. Siete coloro che nel mondo sono stati scelti, ecaleo, chiamati, per partecipare ad essere membra vive di Cristo. Terzo, corpo di Cristo come presenza di Cristo oggi nel mondo. Cristo oggi è presente come Chiesa. Cristo non ha altre mani per arrivare ai fratelli ed abbracciarli e guarirli che le nostre mani. Non ha altri piedi per arrivare ai fratelli che i nostri piedi. Non ha altra voce per parlare al mondo che la nostra voce. Ecco che allora in questo senso noi siamo corpo di Cristo come sua visibilità nel presente. La Chiesa quindi è questo regno di Cristo che comincia nell'oggi. E allora mi commuove sempre, sarà perché io lavoro tra i popoli indigeni dell'Amazzonia, ma quando leggo Giovanni Crisostomo che dice degli uni e degli altri Cristo fa un solo corpo, così che colui che risiede a Roma considera gli indiani come sue proprie membra. Non erano ancora stati scoperti gli indios, gli indigeni. Qui parlava di indiani dell'India, però è stato perché noi conosciamo ovviamente i popoli sudamericani dal 1492, 12 ottobre, quando arriva il buon Colombo. Ma qui è bello questo, che lui dice chi a Roma considera coloro che vivono in India, e io penso ai miei fratelli indigeni nel cuore dell'Amazzonia come proprie membra, come parte di sé, come parte di sé. Quindi il corpo di Cristo indica un'unione di identità. Noi siamo Cristo, noi siamo la porzione del mondo che Cristo si è scelta, noi siamo la presenza di Cristo nel mondo. Ma indica anche un'unione dinamica. Se voi vi ricordate, nella lettera ai Corinti, al capitolo 6, c'è quella famosa frase bellissima in cui Paolo, parlando della sessualità, dice: chi si unisce alla prostituta diventa un solo soma, un solo corpo con essa, e chi si unisce al Signore diventa un solo pneuma, Spirito Santo, con lui. Ecco, Cristo e la Chiesa sono una sola realtà, allo stesso modo in cui l'uomo e la donna sono un unico corpo attraverso la comunione sessuale, attraverso la comunione matrimoniale. Nasce qui il concetto di Chiesa come sposa di Cristo, che sottintende sicuramente fusione, che sottintende sicuramente complementarietà, ma che sottintende anche diversità. Quindi, pur nella loro inscindibile unione fisico-spirituale, come l'uomo e la donna restano non mescolati e non confusi, così anche noi, uniti a Cristo, siamo in un'unione dinamica, perché nessuno di noi è già Cristo, eh? È un cammino diventare Cristo, è un percorso, eh? È un sentiero, è un disegno di Dio, altro che non solo un piccolo disegno, un grande disegno, enorme disegno, che noi diventiamo davvero la sposa di Cristo, ciascuno di noi si senta l'amata di Cristo. Paolo dà poi altri tratteggiamenti di questo modo in cui tutti partecipiamo all'essenza stessa di Cristo. Paolo dice che la Chiesa è la pienezza di Cristo. Mamma mia, questa è una di quelle frasi che mi arricciano la barba, mi fa venire la pelle d'oca. Cosa vuol dire che noi siamo la pienezza di Cristo? In Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della divinità e voi avete in lui parte della sua pienezza, di lui che è il capo e il principato di ogni potenza e di ogni potestà. Questo pleroma, la Chiesa è la pienezza di colui che si realizza interamente in tutte le cose, Efesini 1, meraviglioso. Cristo vuole avere bisogno di me per raggiungere la sua pienezza. Cristo vuole avere bisogno della Chiesa, che noi lo sappiamo, è una banda di meschini, di peccatori, e ci sono anche dei santi, ma c'è tanto peccato, come in ciascuno di noi, c'è tanto slancio, tanto amore, tanta santità, ma anche spesso tanto peccato, tanto egoismo, tanta piccineria, tanta cattiveria. Ecco, eppure noi dobbiamo partecipare della pienezza di Cristo. Cristo ha bisogno che io sia un altro lui per essere pienamente colui che recapitola in sé tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra. Questa Chiesa poi è anche una nuova creazione. Non siamo un semplice gruppo di persone prese dal mondo per aggregarsi, per parlare di Cristo, ma siamo una nuova creazione contrapposta all'umanità vecchia, adamitica, asservita al peccato, asservita alla morte. Quindi la Chiesa avrà sempre un aspetto di conflittualità verso il mondo. La Chiesa sarà sempre un gruppo di diversi rispetto al mondo. Ecco perché Paolo ci fa un testone così nella lettera ai Romani, quando ribadisce tante volte basta, c'è proprio questa parola, non siate come gli altri, non conformatevi alla mentalità di questo mondo. Noi siamo nuovi, noi siamo diversi, noi siamo alternativi rispetto alla cultura del mondo. E infine Paolo dice che la Chiesa è una grande famiglia e parte proprio da questo, Le prime comunità si radunavano nelle case, catholicon ecclesia, cioè la Chiesa nelle case, La Chiesa domestica viene detto. E allora Paolo parte da questo e dice sì, ormai è la casa il nuovo tempio, ma va oltre. La Chiesa non è soltanto il nuovo tempio o i costi di Dio, ma è la nuova famiglia di Dio. C'è un gioco di parole bellissimo in Efesini 2,19: così dunque voi non siete più né stranieri, para oikoi, né ospiti, ma siete concittadini dei santi e oikoiei, cioè familiari, familiari di Dio. Non siete più para oikoi, cioè stranieri, fuori della casa, ma siete oikoi, cioè familiari di Dio. E di qui nasce l'idea di una chiesa come famiglia. Tant'è vero che Paolo, quando dice edificare la chiesa, usa un verbo oikodomeo, che vuol dire costruire la casa, ma soprattutto costruire la famiglia. La chiesa, la comunità dei fratelli, figli di un unico padre, deve essere la famiglia dei, cioè deve essere la famiglia di Dio. Attenzione, nella visione paolina della chiesa tutti erano corresponsabili, e qui penso che cominceremo un po' a scandalizzarci. Non c'era una gerarchia, tant'è vero che nelle comunità ebraico-cristiane c'erano gli anziani. La parola anziano, voi sapete, in greco è presbyteros, da cui deriva la parola presbitero, cioè la parola prete. Cioè c'erano i vecchi della comunità che avevano un posto di responsabilità. Però, per esempio, nelle comunità greco-cristiane, cioè quelle che venivano dal paganesimo di Paolo, non ci sono gli anziani, che erano un'istituzione, abbiamo visto, tipicamente ebraica, ma c'erano gli episcopoi, episcopeo, cioè i sovrintendenti. Dalla parola episcopeo deriva la parola vescovo. Non pensate che la chiesa delle origini ci fossero i vescovi, i preti e i diaconi. Questa distinzione non c'era, e non lo dice il povero Carlo Viglietta, lo dice San Girolamo, a cui tutti ci inchiniamo, perché ha tradotto la Bibbia dall'ebraico, il quale dice nel IV secolo: sappiate bene che fino ad oggi quelli che da alcune comunità sono chiamati anziani, cioè preti, da altre comunità sono chiamati vescovi. Quindi non c'è grande distinzione nella Chiesa primitiva tra preti e vescovi. Cioè la gerarchia, così come la intendiamo noi, è una maturazione progressiva del III IV secolo. Ma nelle chiese paoline tutti erano corresponsabili. Valeva il duplice criterio della corresponsabilità di tutti i cristiani, e in particolare di quei credenti che per capacità e impegno esercitavano una leadership di fatto. Cioè c'erano degli animatori che a un certo momento prendevano le redini della comunità e di fatto venivano riconosciuti come i capi. E questi animatori spesso erano donne. Io con il gruppo del giovedì mattina, in cui facciamo un corso biblico quest'anno sulle lettere ai Corinti, di 50 lezioni, quindi abbastanza grosso, abbiamo visto che la lettera ai Corinti è una lettera che è portata dal capo della comunità di Corinto, è una donna, Stefano, e Chloe, vuol dire la bella, quindi Stefano e Chloe sono le responsabili, le comandanti della comunità di Corinto. Lo dico questo perché facciamo tanta difficoltà a tirare fuori queste diaconesse, no? Ma le diaconesse ci sono sempre state, e non erano soltanto, come qualcuno vuol dire, quelle che per pudicizia pigliavano le donne e le immergevano al momento del battesimo, o se lo faceva un maschietto, no, erano delle persone che sovrintendevano nelle rispettive comunità, come Febe, diaconessa Cenchre. Quindi vedete come la Chiesa primitiva fosse una Chiesa tutta ministeriale, cioè fosse una Chiesa in cui tutti partecipavano. E quindi arriviamo alla terza e ultima parte della mia chiacchierata, cioè nella Bibbia vediamo che si richiede sempre la partecipazione di tutti, perché tutti siamo dei chiamati a partecipare, a deliberare, siamo il Parlamento di Dio nel mondo. Paolo ci dice che questo è dovuto al fatto che siamo un unico corpo, che è Cristo. Noi, ciascuno di noi, è un membro, e se un membro sta male, tutto il corpo sta male. Non posso dire un mal di denti, chi se ne frega, tanto tutto il resto sta bene. Provate a avere un bel mal di denti e vi accorgerete come una parte così piccola del corpo può mettervi KO. O se avete l'unghia incarnita, o se avete, che ne so, anche piccoli particolari, capite davvero che siamo chiamati ad essere un unico corpo in cui tutto deve funzionare bene. E allora ecco che La conseguenza di questa visione della Chiesa come corpo di Cristo ci dice che la Chiesa è una comunità in cui tutti partecipano, in cui tutti sono responsabili. E allora qui spezzo una lancia a favore del Papa Francesco, di cui una delle fisse è la lotta al clericalismo. Gli studiosi hanno analizzato tutti i discorsi di Papa Francesco e hanno visto che la quarta parola per ricorrenza nei suoi discorsi è clericalismo. Si ha ancora una Chiesa troppo clericale, in cui noi pensiamo che debbano essere i preti o al massimo anche le suore a fare certe cose, e i laici vanno a messa la domenica, se sono bravi bravi partecipano a qualche associazione e ancora grazie. Cioè abbiamo ancora in mente una Chiesa in cui c'è una categoria di sequela di serie A, che sono il clero e i religiosi, e altri, i cristiani di serie B, che fanno di tutto nella vita e poi ogni tanto fanno anche i cristiani. E allora vediamo i laici che spesso accusano il clero di scarsa evangelicità, di non vivere la chiamata del Signore in maniera radicale, e dall'altra parte il clero che si lamenta che i laici non collaborano, che li lasciano soli. Ecco, dobbiamo evitare questo clericalismo. Mazzinghi, che è un grande ecclesiologo, dice: non si tratta, come spesso si è creduto di fare nel post-concilio, di rivalutare i laici attribuendo loro funzioni clericali o paraclericali, magari in ambito solo liturgico. Si tratta piuttosto di lavorare in vista di un'ecclesiologia di comunione e di partecipazione e insieme in vista di una ministerialità globale della Chiesa. Dico questo perché adesso c'è un po' la mania, valorizziamo i laici e allora moltiplichiamo i ministeri e quindi facciamo delle cerimonie per far diventare questo accolito lettore. Ma questo non deve esistere, tutti noi siamo chiamati a un'evangelizzazione completa. Attenzione a non clericalizzare i laici, dice sempre Papa Francesco, come i poveri diaconi che sono diventati molto spesso dei grandi chierichetti. Una volta mia moglie chiamava gli uomini con la borsa, perché girano sempre con un camice dentro, perché se c'è da dire una messa si vestono anche loro e così vi possono dire: la messa è finita, andate in pace e scambiatevi il segno della pace. Ma questo è un clericalizzare un ministero. Questo è davvero distorcere questa corresponsabilità totale della Chiesa. Quindi attenti al clericalismo, a volere anche clericalizzare i laici, e soprattutto adesso questo spesso è mosso non da una comprensione ecclesiologica di una Chiesa in cui tutti partecipano, ma dal semplice fatto che adesso mancano i preti e allora facciamo fare qualche cosa anche ai laici, oppure facciamo fare qualcosa alle donne, gli diamo qualche dicastero in Vaticano di qui e di là per dire che abbiamo risolto il problema della donna nella Chiesa. Ma non sta così. Dobbiamo riscoprire che tutti siamo chiamati a una responsabilità, e allora dobbiamo superare la cosiddetta teologia del laicato. Il Concilio Ecumenico Vaticano II non è arrivato per caso. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha posto al centro della nostra fede il battesimo e ha detto che tutti i battezzati hanno i famosi tre munera Christi, cioè i tre doni di Cristo: quello profetico, quello sacerdotale, quello regale. E qui vengo a un'altra cosa che abbiamo perso, cioè Gesù non era un prete, Gesù non faceva parte della tribù di Levi, i Leviti erano la classe sacerdotale, Gesù era della tribù di Giuda. Qui Quindi Gesù era un laico e attorno a sé ha creato una comunità di laici, o se volete, come dice Pietro nella prima chiesa, una comunità nella prima lettera, scusate, una comunità in cui tutti sono sacerdoti. Voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Cioè siete un regno di sacerdoti, è la traduzione di Esodo 19:6. Per Paolo non è mai esistita la distinzione tra sacerdozio e laicato. Se volete, tutti i cristiani sono laici, o come dirà Pietro, tutti i cristiani sono sacerdoti. Molti di voi hanno conosciuto Don Andrea Fontana, che è stato per una vita direttore dell'ufficio catechistico qui a Torino, il quale scrive: Gesù è l'unico sacerdote vero della Chiesa davanti a Dio. Sta commentando la lettera agli Ebrei. Sacerdote vero davanti a Dio è solo Gesù Cristo. Non ce ne sono altri, né accanto a Lui, né sotto di Lui. Tutti battezzati realizzano un nuovo tipo di sacerdozio, in quanto siamo consacrati a servizio di Dio nella testimonianza di tutta la vita per offrire a Lui il sacrificio di noi stessi. In tutto il Nuovo Testamento, coloro che oggi noi chiamiamo sacerdoti non vengono mai chiamati così. Addetti al culto sono tutti cristiani. Apparteniamo tutti alla tribù di Levi. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha parlato di un sacerdozio comune dei fedeli, Lumen Gentium 10:11. Ripeto, non trovate mai nel Nuovo Testamento la parola sacerdoti per indicare i responsabili della comunità. Certo, c'è un ministero particolare nelle comunità, un ministero ordinato, ma dice la Lumen Gentium al capitolo 10, chi esercita ministerialmente il sacerdozio lo fa per conto e nell'ambito del sacerdozio comune. Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale sono ordinati l'uno all'altro. Infatti l'uno e l'altro, ognuno a suo modo, partecipano dell'unico sacerdozio di Cristo. Quindi vedete, la Chiesa che emerge dalla Scrittura è una Chiesa tutta ministeriale in cui tutti sono chiamati ad essere popolo sacerdotale. Talora invece abbiamo ancora nella testa una visione troppo clericale, in cui alcuni sono nella sfera del sacro e altri no. No, tutti siamo nella sfera del sacro. Il compito dell'annuncio, primo dono, il dono profetico, ci dice la Lumen Gentium, è di tutti. Grava quindi su tutti i laici il glorioso peso di lavorare affinché il divino disegno di salvezza raggiunga ogni giorno di più tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutta la terra. Sia perciò loro aperta ogni via, wow, dice il Concilio, sia aperta ogni via ai laici affinché attivamente partecipino all'opera salvifica della Chiesa. Quindi la Chiesa, popolo di sacerdoti, la Chiesa, popolo di profeti, la Chiesa, popolo di re. La Lumen Gentium dice: il Signore desidera estendere il suo regno per mezzo dei fedeli laici. Cioè siamo noi chiamati a consacrare questo mondo, ecco la regalità a Dio con la nostra vita. E allora vedete, la chiamata alla santità è una chiamata per tutti. Talora io mi sento dire: ama questa chiesa qui, là, io non credo più perché c'è la pedofilia, perché c'è gli scandali finanziari, eccetera, eccetera. E la chiesa è sempre intesa come i preti, come la gerarchia. No, La Chiesa siamo tutti noi. La gerarchia e i religiosi sono al massimo il 2% della Chiesa. Quindi il 98% della santità della Chiesa dipende da noi laici. Se noi laici siamo radicali nella sequela del Signore, la Chiesa sarà la sposa bella. Se noi laici siamo fedeli alla chiamata del Signore, la Chiesa risplenderà in mezzo al mondo. Se noi laici siamo una schifezza, la Chiesa non sarà santa. Sarà continuamente santificata, sì, dalla forza dello Spirito, ma non sarà la luce del mondo, non sarà il corpo di Cristo presente nel mondo. La responsabilità cade soprattutto su noi laici. Io ho passato la vita a cercare di far cambiare la testa della gente pensando a questo. Io vedo i primi due secoli di vita della Chiesa in cui tutti sono partecipi, in cui tutti sono corresponsabili, in cui tutti sono apostoli. Poi che cosa nella diversità dei ministeri, non nego il ministero cosiddetto ordinato, ma non è un ministero di sacralità che sta al di fuori, ma come dice il Concilio sta all'interno del servizio del sacerdozio comune, perché tutti siamo un popolo di sacerdoti. Poi che cosa succede? Arriva Costantino, finalmente la Chiesa esce dalle catacombe, fa la pace con i cristiani, anzi affida ai cristiani i templi vecchi di tutte le divinità pagane. Allora, prima le chiese erano a dimensione di famiglia, calcolo il conde ecclesia, le chiese domestiche, adesso sti qui si trovano in questi tempi enormi e lì nasce la parola sacerdote. E lì nasce l'idea che ci siano, come nell'Antico Testamento, delle persone deputate al sacro, deputate al sacrificio, deputate all'offerta a Dio, distinte dal resto del popolo. Io nella mia vita non chiamo mai i preti sacerdoti, perché sarebbe un'offesa alla novità di Cristo che non ero un sacerdote, ma mi chiamo preti, con tutto il rispetto e l'obbedienza che devo agli anziani ordinati, ma tutti noi siamo un popolo sacerdotale. Ecco, io ho passato la vita a cercare di svegliare il laicato. Le nostre brave suore, i nostri bravi preti già sono formati a questa dimensione della partecipazione all'evangelizzazione del regno, ma noi laici no. E allora ecco, dobbiamo cercare di capire se ha ancora senso questa distinzione tra il sacro e il laicato. Che cosa sono i laici? Secondo la teologia canonistica, i laici sono quelli che hanno un carattere secolare, cioè lavorano nel mondo. Ma Giovanni Paolo II, nell'omelia finale del Sinodo del 1987, disse che questa cosa non era vera, perché disse tutta la Chiesa è secolare, cioè tutta la Chiesa deve incarnarsi nel mondo, tutta la Chiesa deve lavorare nel mondo, con il mondo e per il mondo. Allora c'è l'altra categoria teologica, la cosiddetta scuola di Navarra o scuola dell'Opus Dei, che dice che i laici hanno uno speciale carisma. Non si sa bene quale sia lo speciale carisma. La cosiddetta scuola milanese, faceva capo a Cardinal Martini, dice invece che il concetto di laico è ormai superato. Quello che importa è essere dei cristiani, essere dei battezzati. Anzi, lo stesso termine laicos noi non lo troviamo mai nella Bibbia. Mai nella Bibbia. Il termine laico deriva da laos, che significa popolo, cioè membro del popolo. E non è mai visto, poi anche quando sorge, a parte il fatto che nella Bibbia non c'è mai, come non chierico, no? Come separato dagli uomini del sacro. E allora Yves Congar è uno dei padri del Concilio, vero, il teologo maggiormente ascoltato dai vescovi, disse che parlare di teologia del laicato ormai è improprio, ormai è superato. perché sottolinea troppo la distinzione tra clero e laici. Dianus, quest'altro teologo ecclesiologo che fa anche il parroco, dice: parlare di laici, di laicato, di laicità in riferimento al sacerdozio, se si prende sul serio la dottrina neotestamentaria e quel mutamento di legge che regola la valutazione delle cose avvenute con Gesù, fa capire come il termine laico sia un termine superato. Porre l'esistenza laicale con il suo intrinseco carattere sacerdotale come base fondamentale della missione della Chiesa è il compito che ci dà il Concilio. E come vi ho detto, laici e laiche, come diceva il Cardinal Martini, nella Bibbia vi sono donne che dirigono comunità. Io vi ho citato Stefana e Chloe a Corinto, ma il Cardinal Martini diceva: penso a Lidia di Filippi, a molte collaboratrici di Paolo a capo delle comunità. Nel Nuovo Testamento incontriamo le diaconesse, presente nella Chiesa primitiva fino al Medioevo. Quindi vedete come dobbiamo ripensare la partecipazione di noi laici alla vita della Chiesa e la partecipazione della donna alla vita della Chiesa. Ancora, voi avete intitolato questa giornata non solo partecipazione, ma compartecipazione. E questo mi richiama una cosa fondamentale nella Chiesa, che nella Chiesa i protagonisti sono i poveri, sono gli emarginati, sono gli esclusi, sono gli scartati. Ricordatevi cosa dice Paolo nella prima lettera ai Corinti al capitolo 11: chiunque in modo indegno mangia o beve, mangia il pane o beve il calice del Signore, sarà reo del corpo e del sangue di Cristo. Perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna. E come ha scritto molto bene Giovanni Paolo II, chi è che non riconosce il corpo del Signore e chi non venera e non adora il corpo del Signore nei fratelli poveri, nei giudi? Voi sapete lo scandalo della comunità di Corinto, in cui sì, c'era il Deinon Kilios, cioè il pasto del Signore, in cui tutti facevano comunità, ma i ricchi si portavano la ragosta e il caviale e in un angolo i poveretti mangiavano un tozzo di pane secco. E Paolo allora si imbufalisce: se non riconoscete il corpo del Signore nei poveri, negli ultimi, negli scartati, se non celebrate la crocifissione del Cristo nei crocifissi della storia, voi mangiate e bevete la propria condanna. Bernier diceva: Cristo non è diviso e non possiamo fingere di amare la testa del corpo mistico senza poi amare tutto il resto del corpo. E allora vedete l'insistenza di Paolo per l'attenzione agli ultimi, per l'attenzione ai deboli, per una fede che passi attraverso il portafoglio, la condivisione delle comunità macedoni con le comunità di Gerusalemme, che era poverissima. Paolo ci dedica addirittura due capitoli, il capitolo 8 e il capitolo 9 della seconda lettera ai Corinti. Bisogna fare uguaglianza, ma dice Paolo: l'uguaglianza non è soltanto che siamo tutti figli di Dio e che non ci devono essere ricchi e poveri, ci deve essere una compartecipazione dei beni, che quello che tu hai non è per tenertelo per sé, ma perché ne sei l'amministratore per i poveri, l'amministratore per gli ultimi, l'amministratore per gli scartati. Ma c'è di più: dobbiamo passare da una chiesa per i poveri a una chiesa dei poveri. Spesso, guardate, abbiamo fatto progressi, siamo abbastanza una chiesa per i poveri. Pensate all'azione di tanti istituti religiosi come il vostro, pensate all'azione delle varie Caritas, delle Misericordie, dei centri d'ascolto, dei gruppi di volontariato, dei centri d'accoglienza. Ma occorre, diceva già San Giovanni XXIII, che la Chiesa passi da Chiesa per i poveri a Chiesa dei poveri. Cioè una Chiesa dove i poveri non siano dei beneficati, i destinatari della carità di alcuni, ma dove siano i protagonisti, dove si sentano attori, dove si sentano a casa loro, pienamente integrati nella comunità. Guardate, questo è il passo che si chiede oggi alla Chiesa, perché questo è uno dei problemi più drammatici della Chiesa. Come mai le nostre chiese non rigurgitano di poveri, di emarginati, di sofferenti? Come mai le nostre messe non sono piene di barboni, di senza tetto, di senza casa, che vedono nel Signore Gesù il senso del loro vivere e anche delle loro sofferenze? Come mai i poveri non riconoscono Cristo nella Chiesa? È una situazione questa di identità perduta, di autoalienazione della Chiesa. Eppure Gesù aveva detto: il regno di Dio è dei poveri. Beati voi poveri, perché vostro è il regno dei cieli. E allora i poveri dovrebbero essere presenti nei nostri consigli parrocchiali, all'interno dei nostri gruppi, all'interno di chi decide nella Chiesa, perché il regno dei cieli è loro. E allora dobbiamo metterci alla scuola dei poveri per accedere a questo regno. E perché saranno i poveri alla fine della vita che ci accoglieranno o no in paradiso? Ricordate la famosa parabola dell'amministratore infedele che fa tutti i suoi truschini perché ci sia qualcuno che alla fine mi accolga in casa sua, eh? E la casa dei poveri, precisa Gesù alla fine della parabola, sono le dimore eterne. E dice Gesù: procuratevi amici con la disonesta ricchezza, perché ti accolgano nelle dimore eterne. Ecco, questo è il passo successivo. Poiché saranno i poveri che ci accoglieranno o no in paradiso, facciamoceli amici. Guardate che non è facile, è molto più facile fare un assegno anche corposo per i poveri che diventare amico del povero. Perché il povero magari che non è un santo in sé, magari ti rompe le scatole, magari è maleodorante, magari ti tratta male, non ha tanta educazione, va a sapere, ma tu devi diventare amico del povero, avere affetto per il povero, farlo partecipe, partecipazione della nostra vita, della nostra famiglia, del nostro gruppo, della nostra comunità, della nostra parrocchia, della nostra chiesa. Concludo. Se i cristiani sono tutti membra vive all'interno dell'unico corpo che è la Chiesa, ciascuno ha uno specifico compito. E credo che questa giornata possa servire anche a noi come discernimento, cioè come cercare di capire qual è il mio ruolo nella Chiesa, a che cosa mi chiama oggi lo Spirito nella Chiesa. Dice infatti 1 Corinti 12: vi sono infatti diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune. Domanda: qual è il dono, la manifestazione particolare dello Spirito che mi è stata data per l'utilità comune? Questo Spirito che distribuisce a ciascuno i propri doni come piace a lui. 1 Corinti 12, 11. Allora, la parola carisma è un neologismo del Nuovo Testamento, cioè è inventata dai dottori del Nuovo Testamento, questo del greco non c'è. Deriva da carizomai, che significa grazia. Che cosa sono i carismi? I carismi vanno distinti dai talenti. I talenti sono dei doni naturali
che ne so, io so suonare la chitarra, io so parlare bene, io so coltivare bene il prezzemolo, io cucino bene, ecco, sono dei doni naturali. Il carisma è invece un dono spirituale, dato per costruzione della comunità, è sempre costruzione della famiglia o l'economia. I carismi sono nulla se manca la carità, perché ciò che conta è la carità. In più brani Paolo ce ne offre degli elenchi, ve ne dico alcuni, ma trovate tanti elenchi paolini, alcuni li ho messi anche in nota per chi vuole nello schemino che vi ho dato. Cioè c'è il dono di essere apostoli, c'è il dono della profezia, cioè di parlare a nome di Dio, c'è il dono dell'esortazione e del confortare gli altri, c'è il magistero, per carità, tutto questo elogio che ho fatto è stimolo per il mercato, non toglie il posto fondamentale del magistero, c'è l'essere pastori ed evangelisti, c'è il dono della sapienza, che non vuol dire essere più furbi degli altri, ma deriva da sapere, cioè avere il sapore. Chi ha il sapore di Dio, chi ha il gusto delle cose spirituali, e voi lo vedete, glielo leggete negli occhi, glielo sentite nel parlare. La scienza, la conoscenza dei misteri, la fede che sposta le montagne, la fede che opera i miracoli, il dono di fare guarigioni. È interessante, È sempre distinto il dono di fare guarigioni dal compiere miracoli. Quindi anche chi ha il dono della medicina deve essere infermiere, deve curare gli altri. È un carisma come il dono di fare i miracoli. Purtroppo non tutti i medici fanno i miracoli, non hanno tutti questi due carismi, ma sono tutti carismi del Signore. Il discernimento degli spiriti, cioè quella capacità di discernere ciò che viene da Dio e ciò che viene invece dal maligno. Poi c'è anche la glossolalia, questa esperienza estatico-mistica che era presente nelle antiche comunità e che si riprende in certi gruppi come il rinnovamento dello spirito, che è parlare lingue straniere ignote, o ancora c'è un parlare antico incomprensibile, forse il linguaggio angelico, ma che serve solo, dice Paolo 10 volte, se c'è chi traduca per questo, altrimenti sempre sembrate la labbia di mamma, dice Paolo. Ecco, in ogni caso vedete, nella Chiesa c'è sempre questa doppia pista, da una parte il ministero ordinato, quindi si forma poi nella Chiesa la divisione tra vescovi, tra sacerdoti, cioè tra presbiteri e diaconi, e il ministero invece di grazia, carismatico, quei carismi che vengono donati ai singoli per il bene comune. Talora qualcuno mi ha fatto notare anche i talenti possono diventare carismi, perché io se so suonare bene la chitarra e poi sono l'animatore di un gruppo e lo faccio pregare, attraverso la mia musica e il mio canto, questo da dono naturale diventa dono soprannaturale, diventa strumento dello Spirito Santo. Concludo. Tutto questo discorso che vi ho fatto è per ribadire a me stesso e a voi che la salvezza non è un fatto individuale. La vita cristiana è essenzialmente vita ecclesiale e la Chiesa è l'assemblea dei chiamati alla salvezza, chiamati a partecipare all'evangelizzazione, chiamati ad essere Cristo su questa terra. Quindi il cristianesimo non è religiosità, non è culto, ma è comunione, ma è solidarietà, ma è partecipazione in cui ciascuno sente bruciare dentro di sé il guai a me se non evangelizzo.
Concilio ci ha detto con grande chiarezza che la santità è una chiamata per tutti. Tutti siamo chiamati, religiosi e laici, ad amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente e con tutte le forze, con buona pace di San Paolo, che aveva avuto esperienze matrimoniali probabilmente negative e che allora dice: stiamo attenti se siamo sposati a non amare Dio con cuore indiviso. No, tutti dobbiamo amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. Tutti siamo chiamati a vivere le beatitudini, non solo i preti e le suore. Beati i poveri, beati i miti, beati gli operatori di pace, beati i perseguitati per la giustizia. Ricordiamoci bene, siamo in un momento in cui un cristiano su sette del mondo è perseguitato. È perseguitato non solo perché non la pensano come lui, gli bruciano la casa, gli bruciano la chiesa, lo emarginano dalla comunità. Il Papa ci ha ricordato che sono 365 milioni di perseguitati su 1,2 miliardi di cattolici, di cristiani che siamo nel mondo. Tutti siamo chiamati a portare la croce dietro il Signore. Tutti siamo chiamati alla radicalità della sequela. Tutti, anche se in forme diverse, siamo chiamati alla povertà, alla castità e all'obbedienza. Anche noi laici. Povertà significa uno stile di vita di condivisione con i poveri. Castità, esiste una castità nel matrimonio, che è diversa ovviamente dalla castità del celibe, ma esiste una castità del matrimonio che porta a completezza l'amore tra i due. Obbedienza. E i laici sono chiamati all'obbedienza reciproca, e se sposati all'obbedienza reciproca tra marito e moglie. Tutti siamo chiamati alla santità. E vedete che ultimamente sono sempre più i laici che vengono anche santificati dalla Chiesa ufficialmente, riconosciuti come tali, e tante coppie anche. Voi sapete che per fare un santo, io mi sono sempre chiesto come mai ci sono tanti preti e laici e suore sante e pochi laici. Lo sapete benissimo, è solo una questione di soldi, Cioè, per fare santo uno ci vuole dietro un ordine religioso il quale stanzi dei capitali per far conoscere questa persona, per fare la causa di beatificazione, per pagare il patrocinio della causa, eccetera, eccetera. È difficile che un laico, se è stato santo, lasci un patrimonio tale da permettere ai suoi figli e ai suoi nipoti di fare un'operazione del genere. Tant'è vero che anche le ultime coppie di santi o laici santi che sono stati presentati hanno sempre dietro un ordine religioso. Mamma Margherita, madre di Don Bosco, è stata fatta beata, ma perché dietro c'è la potenza dei salesiani. I genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino sono stati fatti beati, ma perché dietro c'è la potenza dei carmelitani, e potremmo andare avanti così. I genitori di Padre Ghetto del Pime sono sulla causa di beatificazione, ma perché c'è dietro tutto il Pime che spinge per i genitori di Padre Ghetto, e potremmo andare avanti in questa maniera. Però ricordiamoci che il Papa continua a fare anche dei santi, a proclamare dei santi tanti laici, tante figure che hanno dato la vita per il Vangelo, per la carità, e ciascuno di noi vede attorno a sé anche tanti laici che sono dediti alla carità, all'evangelizzazione, all'amore di Dio. Allora vedete, tutti dobbiamo partecipare di questa vita della Chiesa. Non è tanto importante se è l'alimento poi della nostra vita, del nostro apostolato, la preghiera, la ritualità. Ciò che conta è la partecipazione attiva. La Chiesa quindi non è essenzialmente né catechesi né liturgia, ma è passione di unità, passione di uguaglianza, passione di amore, passione di servizio, passione di partecipazione. Solo così, se tutti parteciperemo con tutte le nostre forze e individuando anche nel discernimento spirituale i nostri carismi con cui partecipare a questa Chiesa, saremo davvero il corpo di Cristo nel mondo, saremo la sposa bella di Cristo, saremo un segno credibile ed amabile per tutti quelli che incontriamo. Qualche domanda è prevista? Signori organizzatori.
Vediamo qua. Carlo, guarda le facce. Contenti.
Ma sono facce bellissime, piene di Spirito Santo.
Esatto,
trasfigurate dallo Spirito.
È una affermazione bella, no? Quindi guarda le facce. C'è una mano alzata.
Prego.
Prego.
Allora, io vorrei dire un grazie, credo. Infatti Mano già era così, voleva dire grazie veramente. Mi ha toccato il cuore, l'anima, quello che lei ha detto. Mi sono sentita proprio partecipe nel desiderio e nella volontà, con tanti peccati nella pratica, di questa Chiesa. Grazie.
Grazie, suora. È bello questo, eh? È molto bello, perché tante volte voi sentite dire Cristo sì, Chiesa no. Cioè tanta gente dice, ah ma io credo in Dio, ma la Chiesa, per carità, no. Non esiste un passaggio a Gesù se non per mezzo della Chiesa. Solo in questo senso pareva il vecchio detto di Cipriano, extra ecclesia nulla salus. Cipriano l'aveva inteso un po' malino, perché diceva chi non è battezzato non è salvato. No, non funziona così. Ma in maniera anche implicita, l'indio non contattato che non ha mai visto il bianco nel cuore della foresta brasiliana, e dove ci sono io a Roraima ci sono ancora almeno 72 gruppi di indios incontattati, cioè che non hanno mai visto un bianco. Alcuni di loro non ne hanno neanche sentito parlare. E allora anche loro, se vivono, dice Paolo, secondo coscienza, appartengono in maniera implicita, il cosiddetto battesimo di desiderio, si diceva una volta, alla Chiesa. La Chiesa non è semplicemente l'istituzione che noi vediamo. Esiste una Chiesa che è corpo di Cristo anche al di fuori dell'accampamento. Come vi dicevo prima, lo Spirito viene inviato sui 70 anziani, ma poi fuori dell'accampamento ci sono degli altri che profetizzano e che non erano stati scelti da Mosè, e Mosè si arrabbia, Dio gli dice no, lo Spirito soffia dove vuole. E allora noi dobbiamo avere una visione bella della Chiesa, perché nonostante tutto nel mondo le cose vanno avanti bene. Noi siamo i figli della risurrezione, noi siamo quelli che hanno conosciuto Cristo risorto. E allora in Cristo risorto noi sappiamo che il bene vince sul male, che l'amore vince sull'odio, che la vita vince sulla morte. E questo sta succedendo. Anche noi siamo magari scandalizzati, traumatizzati dal vedere la guerra tra la Russia e l'Ucraina, siamo disgustati dal vedere i 2.000 morti e 140 ostaggi presi da Hamas e i 30.000 palestinesi uccisi dall'azione di Israele. Ma guardate che il mondo sta andando avanti in bene. Quando qualcuno mi dice, ma una volta un corno, ricordatevi che tra la prima e seconda guerra mondiale abbiamo fatto 60 milioni di morti, 60 milioni di morti, quindi non venite a dirci che i nostri padri e i nostri nonni stavano meglio da adesso. E poi guardate quante altre cose belle vanno avanti, pensate nel campo dei diritti, no? Quando è nata mia nonna è nata nel 1894, ecco, hanno abolito la schiavitù in Brasile. Quindi la schiavitù in Brasile c'è stata fino al 1894. Vedete? Quindi non cose di 400 anni fa. Pensate all'abolizione della schiavitù, pensate all'evoluzione dei diritti della donna, pensate all'evoluzione dei diritti dei lavoratori, pensate alla sicurezza sul lavoro, pensate alla diffusione dell'istruzione, pensate al rispetto dell'infanzia.
quante cose sono migliorate. Queste sono migliorate grazie anche ai cristiani, grazie allo Spirito Santo che soffia attraverso la Chiesa, che veramente ha dato un contributo fondamentale a questo miglioramento delle condizioni dei diritti umani. È un mondo che nonostante tutto cammina verso il bene, e i cristiani devono essere orgogliosi di appartenere a questa Chiesa, anche se, come ricordava la sorella, è una Chiesa casta meretrix, come diceva Sant'Ambrogio, cioè piena di peccati ma santificata continuamente da Dio e dallo Spirito. Ecco perché diciamo, credo, lo Spirito Santo che è Signore dà la vita a questa Chiesa, dà la vita anche ai nostri peccati, ma è la Chiesa che nel mondo continua a procedere verso una Gerusalemme celeste, che non sappiamo se sarà portata avanti da noi o se scenderà dal cielo, sono le due linee teologiche della lettura apocalittica, ma sappiamo che tutto il mondo sta andando verso il bene con fatica, e i cristiani in questo mondo di depressi, in questo mondo di disperati, in questo mondo di angosciati, devono essere quelli che annunciano il sorriso di Dio, che annunciano la tenerezza di Dio, che annunciano la buona novella dell'Evangelo, cioè la gioiosa notizia che Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventasse Dio, come dice comunque, come dice un padre della Chiesa, ecco, dell'incarnazione verbi, Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi Dio. Ecco, allora questa è la positività dei cristiani. I cristiani sono gli uomini e le donne della speranza, sono gli uomini e le donne dell'ottimismo, sono gli uomini e le donne che vedono il bicchiere mezzo pieno e non il bicchiere mezzo vuoto. Sono gli uomini e le donne che dicono al mondo: guardate che la vita trionfa sulla morte. Qualche volta noi preghiamo che la vita trionfi sulla morte già qui, e qualche volta Dio ci aiuta e fa il cosiddetto miracolo, ma il vero miracolo è quel crocifisso, cioè Dio che si è fatto uomo, che fino in fondo, come gli altri, totalmente, e ha preso su di sé, su quella croce, tutti i nostri mali, tutte le nostre malattie, tutte le nostre guerre, tutte le nostre tragedie, tutti i nostri cancri, tutti i nostri peccati, tutta la nostra morte, e li ha trasfigurati nell'infinito di Dio attraverso la risurrezione. Ecco, il cristiano è questo. Quindi siamo orgogliosi di essere questa Chiesa, corpo di Cristo nel mondo, che procede magari con fatica, ma vivificata dallo Spirito di Dio, procede verso il bene, procede verso il regno realizzato già qui.
Ma io adesso abbiamo dei tempi un po' da rispettare per via anche perché ci sarà Santa Messa e tutto, quindi facciamo una cosa: se qualcuno di voi ha piacere ancora di fare qualche domanda, qualche cosa, piuttosto adesso in questo piccolo break che faremo, qualcuno per andare magari ai servizi, qualcuno per staccare un attimino, magari la fa, vedo che
ancora. Io poi resto con voi tutto il giorno, perché siete un'esperienza talmente bella che godo
volentieri tutto, perché poi adesso appunto io direi un quarto d'ora, 20 minuti, e poi ci torniamo qua per la Santa Messa. Okay? Quindi se qualcuno ha piacere di fare domande, di fare qualche cosa anche di personale, Carlo di Mario disponibile. Ok? Va benissimo. Grazie. A più tardi.